Primi diamo il benvenuto a Saverio Ferrari, che non ha molto bisogno di presentazione per chi ascolta la radio, direttore dell'Osservatorio Democratico sulle Nuove Destre, collaboratore di varie testate, uno fra i più attenti analisti e storici dei fenomeni dell'estrema destra, in particolare a Milano, ma non solo, una serie di libri dedicati a vicende che vanno dalla strage di Piazza Fontana fino all'assassinio di Fausto e Iaio. Buongiorno Saverio, intanto benvenuto, ci senti bene?
Buongiorno, sento benissimo, grazie a voi.
Benissimo, allora con te oggi presentiamo la tua ultima fatica che è uscita proprio da pochi giorni. Il titolo è I nazisti di Ludwig, il rogo del cinema Eros. Quello che tu poi spieghi nel sottotitolo è stata la più grave strage a sfondo politico dopo Piazza Fontana. Allora parliamo di Ludwig e parliamo di un gruppo di persone, diciamo così, che si è reso protagonista di una serie di delitti efferati fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Partirei cominciando da Wikipedia, che è un po', diciamo, il grado zero della conoscenza al giorno d'oggi. Quando uno non sa qualcosa, va su Wikipedia e digita quello che vuole sapere. Alla voce Ludwig, Wikipedia ci spiega che Ludwig erano due serial killer, puramente e semplicemente. Mi pare tutto il contrario di quello che invece cerchi di dimostrare tu nel tuo libro, giusto?
Giusto così, nel senso che è stata fatta passare questa storia come o una storia di follia o la storia di un duo assassino semifolle che uccideva, come si è sostenuto anche all'interno dei processi, addirittura per noia, perché non sapeva che cosa fare, ai fine settimana. E si è cercato di ridurre questa storia in questo modo, separando l'ideologia a cui questi si rifacevano, perché nelle rivendicazioni questi parlavano apertamente: la nostra fede è il nazismo, siamo gli ultimi eredi del nazismo. Separare questa fede ampiamente professata dalle loro azioni. Il motivo è legato a delle indagini innanzitutto poco accurate, perché si arrivò ad arrestare almeno questi due solo perché furono presi in flagrante mentre stavano tentando di dare fuoco a una discoteca con dentro 350 ragazzi, ma precedentemente non erano stati considerati realmente come davvero esistenti. Si è pensato per lungo tempo che ci fosse l'intervento di mitomani diversi che si attribuivano degli eccidi efferati assolutamente così a scopo di visibilità. C'è stata anche la volontà di non turbare l'opinione pubblica. Basterebbe scorrere un po' le cronache dei processi che furono tenuti tra Verona e Venezia, e si è ridotta questa vicenda a un caso di semifollia con delle perizie psichiatriche che già all'epoca avevano destato molta perplessità, perché quando furono arrestati furono considerati capaci di intendere e di volere, ma si è retrodatato rispetto a tutte le vicende precedenti il fatto che all'epoca degli eccidi precedenti non fossero in grado pienamente di intendere e di volere. Perizie che sono state anche oggetto di altri studi e addirittura di tesi di laurea, perché sono state francamente delle tesi che sono state sostenute davvero poco poco credibili. La storia che io cerco di ricostruire è la storia in realtà di un gruppo neonazista non riconducibile a sole due persone, affiliato a Ordine Nuovo, che è stato uno degli strumenti principali della strategia della tensione, cioè i manovali principali che hanno compiuto le stragi principali da Piazza Fontana fino a Piazza della Loggia, quantomeno. E questa cosa la si ricava anche da indagini che furono fatte attorno agli anni 90 nell'ambito dell'ultimo processo appunto per la strage di Piazza Fontana, dove vi sono alcuni elementi di ordine nuovo che raccontano in realtà che cos'era Ludwig, e poi in modo prepotente nell'ultimo stralcio delle indagini rispetto alla strage di Piazza della Loggia, perché pochi sanno che rispetto a questa vicenda, la strage a Brescia del 28 maggio del 1974, vi è ancora una coda in corso che dovrebbe chiudersi abbastanza a breve, con la richiesta di rinvio a giudizio di due figure che ruotavano attorno Ordine Nuovo, una maggiorenne all'epoca e una minorenne, che però appunto era legata, come dice qualche esponente di quell'organizzazione, a Ludwig. Quindi, detta proprio in battute estreme, io ho lavorato su questo, cioè quindi non su un duo assassino di folli, ma su un gruppo neonazista che emerge anche con altri nomi e non semplicemente con i due che sono passati alla storia.
Serio, allora cominciamo per ordine. Ci puoi raccontare brevemente la storia di questo ufficialmente duo di assassini neonazisti che comincia, almeno per quanto riguarda i fatti di sangue, nell'agosto del 1977 con l'assassinio di un rom che viveva che stava dormendo nella sua automobile a Verona, e si chiude con la tentata strage nella discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere. In mezzo poi c'è questa strage al cinema Eros di Milano, che risulta ancora la seconda più grave strage politica di Milano dopo Piazza Fontana.
Sì, la sigla di Ludwig compare il 4 novembre del 1980, che rivendica con un suo primo, chiamiamolo, comunicato, tre delitti che erano avvenuti tra il 1977 e il 1979, quindi c'è la comparsa postuma rispetto a tre delitti. Uno l'hai ricordato tu, siamo nell'agosto del 77, viene bruciato vivo un nomade che dormiva nella sua automobile a Verona. Sempre poco dopo, siamo un anno, quasi meno di un anno dopo, nel 78, viene assassinato un giovane omosessuale a Padova nella sua macchina, accoltellato come il 12 dicembre 79 venne accoltellato a Venezia, nelle calli veneziane, un tossicodipendente. Il 4 novembre 1980 compare Ludwig, che dice: siamo stati noi a fare questi tre delitti, e rivendicherà poi in successione l'uccisione di una prostituta a Vicenza in modo assolutamente brutale, a colpi di ascia e di martello, che viene nel dicembre del 1980. Poi c'è l'incendio di un ricovero, chiamiamolo così, per sbandati a Verona nel 1981, nel maggio, dove perisce un giovane ragazzo che ha trovato rifugio da quelle parti. E poi c'è una escalation: 20 luglio del 1982 vengono assassinati due frati al Monte Berico a colpi di martello, il 26 febbraio dell'83, quindi sono scaglionati questi delitti, un sacerdote a Trento che viene colpito anche con un punteruolo alla base del collo a forma di crocefisso, l'incendio, perché Ludwig va anche all'estero, a Monaco di Baviera nel gennaio del 1984, dove viene incendiata una discoteca che avrebbe potuto fare un'ecatombe, e muore solo una cameriera, peraltro di origine italiana. E poi c'è la vicenda del cinema Eros del 14 maggio del 1983. Seguirà poi quello che dicevi tu, il tentato incendio a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, di una discoteca nel giorno di carnevale, affollata da almeno 350 giovani che lì ballavano. E quindi c'è una considerazione di fondo da fare, nel senso che Ludwig colpisce in tutte le stagioni. Qualcuno ha fantasticato su date simboliche, in realtà colpisce in tutte le stagioni, inizialmente colpisce in Veneto, poi arriva a Monaco e a Milano, non usa armi da sparo, armi da fuoco, usa asce, coltelli, punteruoli e usa il fuoco cosiddetto purificatore, poi vedremo in che cosa si intende il fuoco purificatore, e passa dagli assassini singoli a intenzioni stragiste, e la strage vera che si compie è quella del cinema Eros, 14 maggio 1983 a Milano, un cinema a luci rosse, dove vengono sversati 25 litri di benzina in un modo anche sistematico e scientifico, e cioè sulle ultime file nei pressi dell'uscita, sui tendoni che separavano l'uscita, e muoiono ben 6 persone in questa occasione, potevano essere anche molte di più. L'incendio è spaventoso perché viene addirittura sgomberato un palazzo di 4 piani che sorge lì di fianco, e nell'arco di 12 giorni muoiono appunto 6 persone, 5 spettatori e un medico che aveva tentato entrando di portare aiuto. Quindi c'è proprio un'escalation rispetto a un crescendo di intenzioni, cioè c'è un'intenzione stragista che si compie quando in un altro giorno di carnevale vengono arrestati, il 4 marzo del 1984, quando anche lì con 2 taniche di benzina stavano versando questo liquido infiammabile per fare un rogo spaventoso di giovani che frequentavano questa discoteca. Quindi si passa dai tossicodipendenti agli omosessuali alle prostitute, fino ai frequentatori di cinema luci rosse, ai frequentatori di sale da ballo e di discoteche.
Senti, qual è stato l'atteggiamento dell'opinione pubblica nel corso di questi anni di attività, considerato anche che a un certo punto queste azioni, questi omicidi sono stati rivendicati? E qual è stato l'atteggiamento dell'opinione pubblica quando a un certo punto, diciamo dopo Castiglione delle Stiviere, vengono scoperti i 2 responsabili e si scopre che sono 2 ragazzi di ottima famiglia, un italiano e un austriaco, se non vado errato?
Ma l'opinione pubblica segue questa vicenda allarmata, ma viene condizionata dalle indagini di polizia che vengono fatte, che non dà credito nel modo più assoluto alle rivendicazioni di Ludwig. Saranno ben 7 le rivendicazioni di Ludwig, io le riporto tutte in fotografia nel mio libro. Si parla sempre di mitomani, non si crede in buona sostanza, e non si fa credere che esista Ludwig, che ci sia un gruppo di nazisti che si muova su questo piano. Quindi c'è un condizionamento molto forte che è dovuto alle indagini, per cui si ritarda anche molto, e si fanno anche dei passi dal punto di vista appunto delle indagini sbagliatissime. A un certo punto viene arrestato un professore universitario che non c'entra assolutamente nulla, che aveva semplicemente...
Che però aveva capito un po' come stanno andando le cose.
Ma lui aveva dato credito alle rivendicazioni di Ludwig, che aveva in modo anche abbastanza ingenuo pensato che, siccome vi era una linea di tendenza che lui riscontrava nelle rivendicazioni, aveva telefonato al rabbino della comunità ebraica di Verona, ne aveva fatta anche un'altra in precedenza, dicendogli: state attenti perché qui sta succedendo qualcosa, potreste essere voi il prossimo obiettivo di questa setta assassina. E il rabbino segnala alla questura la cosa, e la questura arresta questo professore stimatissimo universitario, trovandogli in casa ovviamente i ritagli di giornale che attenevano a questo e alla sua ricerca. Lui non c'entra assolutamente niente, aveva solo avuto il torto di trovarsi a Verona a Verona, Trento, nel giorno in cui viene assassinato un frate, padre Bison, il 26 febbraio del 1983. Si scoprirà che era lì perché è invitato dall'università a tenere una conferenza e verrà scarcerato in pochi giorni. Succederà anche che quando verranno arrestati i due, qualche giornale, chiamiamolo locale, l'Arena di Verona, essendo i due
locale, ma insomma è un giornale importante della città, nazionale, ecco, non è proprio un foglio così da quattro soldi.
No, infatti, ma ci sarà un'operazione che tenterà di fare il direttore, io lo riporto, separare, come dire, il Ludwig di origine italiana da quello di origine tedesca, per dire sostanzialmente che l'uno, quello Wolfgang Abel, che era quello di origine tedesca, aveva subornato Marco Furlan, italianissimo, e quindi questa cosa doveva essere riconsiderata, per cui Ludwig diventava uno solo con una persona che, suggestionata e teleguidata, lo aveva seguito a compiere alcuni delitti. Tenete presente, si tenga presente, che poi nei processi questa interpretazione, questa lettura, non rispetto alle responsabilità dei due, ma rispetto, come dire, all'origine culturale di questa storia, verrà assunta anche dal giudice istruttore, che sosterrà che questa cosa di Ludwig non attiene e non poteva attenere a una cultura latina, ma a una cultura germanica, che quindi Ludwig doveva essere riportato al di fuori del nostro paese, dentro a un'altra storia, per cui noi italiani non potevamo riconoscersi in questa e non potevamo essere colpevolizzati per questa. Mario Sannite, che fece l'ordinanza di rinvio a giudizio, dedica diverse pagine a questo tipo di lettura francamente molto, molto arrischiata e arzigogolata, per cui ci sono questi aspetti che mi hanno fatto dire che in realtà si voleva gestire con un bassissimo profilo, parlare di semifollia, di un qualcosa di importato dall'estero, da culture di provenienza germanica, e questo però combaciava un po' con un'opinione di alcuni media importanti che tentarono di ridurre la cosa in questi termini.
Senti, e qui entriamo, diciamo, nell'ambito dell'inchiesta giudiziaria, del processo, che vede davvero è completamente divaricato rispetto alla lettura che dai tu. Da un lato la magistratura sostanzialmente indaga su due folli che peraltro richiedono per se stessi, i cui avvocati, all'interno del collegio degli avvocati c'è anche un personaggio che diventerà piuttosto famoso nella politica italiana, e comunque chiedono sostanzialmente la semi-infermità mentale, e dall'altra ci sono le ricerche tue ma anche di altri che invece inquadrano Ludwig all'interno di quella cloaca che è stato l'Ordine Nuovo Veneto, in particolare all'interno di tutta quanta la strategia della tensione nel nostro paese, no?
Sì, si tenga presente che i processi durano non tantissimi anni, vanno dal 1986 al 1991, quando c'è la sentenza di Cassazione. Tra parentesi, va detto che uno dei due, Marco Furlan, pochi giorni prima della sentenza di Cassazione si dà alla fuga, riesce a fuggire e addirittura verrà rintracciato 4 anni dopo a Creta, dove si era rifugiato con delle protezioni e non solo, perché aveva avuto degli appoggi anche finanziari che fecero addirittura sospettare, lo dissero le autorità greche, di un intervento di ambienti neonazisti che avevano cercato di proteggere la fuga di questo Marco Furlan. Nei processi non viene fuori la storia che racconto io, anche perché siamo al di qua di alcuni sviluppi di indagini che ruotano attorno a queste due stragi che dicevo, Piazza Fontana e Piazza della Loggia. Viene fuori in due tranche diverse, da parte soprattutto, ma non solo, di uno che all'epoca era un dirigente importante di Ordine Nuovo e che apparteneva anche ai nuclei di difesa dello Stato, Giampaolo Stimamiglio, che era un intimissimo amico di Giovanni Ventura, che già negli anni 90, nel 94, avvia una collaborazione con la magistratura raccontando alcune cose, solo alcune cose, ma racconta di Ludwig, che però non è il tema centrale delle indagini, quindi passa un po' così sotto traccia e non viene colta la questione. Lui già dice tra il 94 e il 96 che Ludwig non era composto da due persone, fa altri nomi e dice che era una creatura, una filiazione di Ordine Nuovo. Questa cosa la preciserà anni dopo, nel 2011, dopo la morte di Giovanni Ventura, che avviene nell'agosto del 2010. Lui si ritiene a questo punto libero rispetto a un patto che aveva sottoscritto con Giovanni Ventura, che è un patto, diciamo, del silenzio, e a questo punto non so se abbia poi raccontato tutto quello che sapeva, ma racconta molto di più e ci dice di Ordine Nuovo rispetto al suo lato, chiamiamolo, oscuro, perché sviluppa conoscenza e informazione rispetto a una serie di fenomeni che all'epoca furono considerati locali, di poco peso, ma che erano in realtà un'articolazione di Ordine Nuovo e dovevano essere collocati nell'ambito della strategia della tensione. Lui ci parla delle ronde pirogene antidemocratiche, che fu una vicenda e un fenomeno praticamente solo bolognese degli anni 80, dove secondo una teoria del fuoco purificatore si bruciavano le automobili di piccola cilindrata per punire sostanzialmente quelli che erano delle parti basse della società, i proletari, gli operai, i lavoratori del braccio, e quindi si colpivano questi per una questione di aristocrazia nazista, perché questi in realtà si professavano in tal modo. Ci parla dei nuclei sconvolti per la sovversione urbana, che fine anni 70, inizio anni 80 operarono sempre in modo particolare a Bologna, facendo attentati anche alla casa del sindaco, a giornalisti, a una sezione del Partito Comunista, e anche qui contro quello che loro consideravano a Bologna un regime comunista, da nazisti, rivendicando. Ecco, salta fuori che almeno tre figure delle ronde pirogene antidemocratiche poi in realtà erano appartenenti a Ludwig e avessero aderito a questa teoria del fuoco purificatore, che infatti venne messo in campo dal gruppo di Ludwig, incendiando, come abbiamo visto, o tentando di incendiare discoteche o incendiando il cinema Eros. E si parla da parte di questo Stimamiglio, ma qui ci sono anche riscontri, di un altro lato di Ordine Nuovo, quello di aver importato in Italia e segnatamente a Verona una setta, Ananda Marga, un'antica setta di origine indiana, perché era stata fondata a metà degli anni 50 in India, che aveva nel suo simbolo, tra le altre cose, una svastica, e professava teorie esoteriche e religiose che in un qualche modo consentivano la copertura per azioni che potevano apparire di delirio. Ecco, dentro ad Ananda Marga vi erano importantissimi dirigenti di Ordine Nuovo, anzi Ananda Marga viene importata a Verona a metà degli anni 70 da importantissimi dirigenti di Ordine Nuovo, e li compare tra i fondatori questo giovane Marco Toffaloni, che dice Stimamiglio essere di Ludwig e che oggi è indagato, uno dei due indagati nell'ultimo straccio rispetto alla strage di Piazza della Loggia, perché Stimamiglio dice: lui mi disse che era lì presente su quella piazza, e nelle indagini, registrando e analizzando le fotografie di chi era su quella piazza, compare in effetti Marco Toffaloni pochi istanti dopo la tragedia, che assiste al, come dire, allo scempio dei corpi, le vittime che sono ridotte a brandelli, e viene fotografato mentre lì guarda la scena. Qui chiudo dicendo: quelli di Ordine Nuovo andavano a vedere le stragi che facevano, eh? Questo è un aspetto che non è stato mai considerato in modo opportuno nella ricostruzione di Ordine Nuovo, perché la Piazza Fontana, Piazza della Loggia, loro andavano a vedere lo spettacolo, tra virgolette. Su Piazza della Loggia sono stati fotografati in due, tra l'altro questo Maurizio Tramonte, che oggi si trova all'ergastolo proprio perché è stato considerato come uno degli esecutori materiali della strage. Quindi c'è questo intreccio da ricollocare all'interno della strategia della tensione, anche della storia di Ludwig, e quindi tutt'altro che un duo assassino, tutt'altro che una storia di semifollia, una storia che ha un bel preciso connotato politico, che va rimessa, come dire, al posto giusto e ricollocata dentro a questa storia che arriva quantomeno fino ai primi anni Ottanta.
Tra l'altro, sempre per parlare di proporzioni, questa setta indiana Nanda Marga che citavi prima si è resa protagonista di centinaia di vittime in patria. Insomma, stiamo parlando di organizzazioni di un certo peso, ecco, la storia dei pochi estremisti più o meno psicopatici, ecco, non regge da questo punto di vista.
È una storia di una setta che ebbe, perché in realtà con queste caratteristiche ebbe, ma esiste ancora, un ruolo soprattutto per una serie di attentati che fece a esponenti diplomatici indiani in ambasciate e consolati in giro per il mondo. Di questa setta se ne occupò addirittura con una relazione molto corposa. Io da lì ho tratto alcuni elementi. Il SISDE nel 1979, quindi siamo nel 1979, il SISDE fa notare al Ministero degli Interni che c'è questa setta che è arrivata anche con qualche sua iniziale propagine nel nostro paese, che è una setta pericolosa perché è violenta, anticomunista, questo lo sapevamo, che ha squadre paramilitari che operavano soprattutto, se non sbaglio, nella zona del Bengala, e quindi arriverà poi in Italia attraverso Ordine Nuovo, che in parte si copriranno in questo modo qui, ma è una setta che era già stata dalle nostre autorità ben inquadrata, quindi non una cosa di tipo religioso, tantomeno di tipo culturale.
Saverio, mi ha colpito molto che la latitanza di uno dei due di Ludwig Furlan si sia verificata a Creta, in Grecia. Non è certamente l'unico caso di esponenti dell'estrema destra italiana ed europea che hanno trovato a un certo punto rifugio in Grecia. Possiamo dire che a partire dalla fine degli anni Ottanta la Grecia è diventata un po' quello che era stata la Spagna negli anni 50 e 60 per il neofascismo europeo, cioè un posto dove trovare facilmente rifugio e dove c'era e forse c'è ancora, chiedo a te, una rete di protezione da questo punto di vista molto vasta e molto ramificata?
Guarda, il paese che ospita neofascisti latitanti, la Grecia, lo fa soprattutto all'epoca dei colonnelli, quindi siamo in verità nei primi anni 70, perché poi il regime dei colonnelli nell'estate del 1974, dopo l'avventura militare che avevano tentato con Cipro, per contraddizioni interne ma anche per un nuovo quadro internazionale, per cui la cosa è anche da ricollegare alla vicenda della crisi negli Stati Uniti dopo il Watergate del Partito Repubblicano, lì si determina la caduta del presidente degli Stati Uniti Richard Nixon. Ecco, in quegli anni fino al 1974 è un rifugio sicuro. Molti si sono dimenticati che fino al 1974 vi erano tre regimi fascisti nel Mediterraneo, eh? C'era la Grecia, che era il regime dei colonnelli, c'era la Spagna che cominciò a passare di mano solo alla fine del 1975, c'era il più antico regime, certo, fascista, che era quello salazarista nel Portogallo. La vicenda si come dire, è a partire da quell'età, quel periodo del 1974 che decanta, proprio per ragioni anche di quadro internazionale. Dopodiché la Grecia diventa meta anche di successivamente di altre fughe, di altre latitanze, ma non più coperta questa cosa da un regime favorevole. La cosa avviene negli ambiti del neofascismo e del neonazismo greco. Quando Furlan scappa, siamo ormai nel 1991, quindi in un'epoca decisamente successiva, ma lui racconterà, perché lo racconterà, di aver fatto un passaggio prima in Jugoslavia e poi di essere solo successivamente transitato in Grecia. Lì appunto qualcuno delle autorità greche sospettò che vi fossero stati degli appoggi. Degli appoggi c'erano stati sicuramente, probabilmente di tipo familiare in primo luogo e forse da parte di altri ambienti. Lui viene preso a Creta, a Eraklion, dove aveva trovato un'occupazione all'interno dell'aeroporto. Pensava di essere probabilmente al sicuro, non considerando che lui era impiegato all'interno di un ufficio che dava dentro all'aeroporto, dove vi era un grande passaggio. Infatti fu riconosciuto, questo è il motivo poi della sua individuazione, da alcuni turisti veronesi che, vedendolo in quell'ufficio, la sua faccia era finita su tutti i giornali del Veneto, lo segnalarono ai carabinieri, da qui poi l'Interpol, da qui poi l'arresto, 4 anni dopo la sua fuga, non 4 mesi dopo. C'è anche un passaggio che non è rimasto mai chiarito a seguito del suo arresto, perché il comandante della polizia cretese sostenne che poi in realtà Marco Furlan raccontò al momento del suo arresto molte cose su Ludwig, riconoscendovi il fatto di averne fatto parte, ma lì non fu registrato niente, non fu, come dire, compilato nessun verbale. Fece delle interviste il comandante della polizia greca, ma questa cosa lasciò il tempo del nulla, perché poi in realtà non ci fu nessun riscontro a sostenere quella che poteva essere una confessione importante. Importante anche da un certo punto di vista, perché nei processi Ludwig è stato condannato per 10 dei 15 delitti che si era assunto, perché dei primi 5 non vi era da parte dei magistrati il riscontro sufficiente per la condanna. E quindi, avendosi però riconosciuto un ruolo, essendosi riconosciuto un ruolo in queste deposizioni, che purtroppo non furono registrate, anche rispetto ai primi 5 delitti, ecco, si poteva arrivare anche a una sanzione rispetto ai 5 precedenti. Peraltro, ecco, le condanne furono proprio, per le perizie psichiatriche, diciamo benevole, nel senso che inizialmente i due furono condannati a 30 anni e poi la pena fu ridotta a 27, confermata in Cassazione. Sono fuori da molti anni. Marco Furlan, nonostante la sua fuga, è uscito prima, nel 2010, si è gestito molto meglio, nonostante la sua fuga, nel suo periodo di detenzione, rispettivamente a Wolfgang Abel, che invece ha conquistato la sua libertà solo nel novembre del 2016. Sono fuori e hanno, sembrerebbe, una vita assolutamente normale, sicuramente non da folli.
Allora, Saverio, l'ultima cosa che volevo chiederti, il libro si conclude con una bibliografia. È una bibliografia praticamente minima. Tu citi 3 libri e un paio di articoli di giornali, di cui uno è del nostro suo amico Valerio Evangelisti. Fra l'altro, di questi 3 libri, diciamo 2 sono utili, segnali, il terzo è anche abbastanza dimenticabile. È curiosa una mancanza d'attenzione così palese di fronte a una vicenda che invece sembrerebbe avere tutti i crismi per colpire l'opinione pubblica e per tramutarsi in serie televisiva, reportage, libri inchiesta. Ecco, altre vicende sono state vivisezionate, affrontate in mille modi, e qua invece, nonostante appunto ci troviamo con la violenza, il neonazismo, la supposta follia, insomma tutta una serie di caratteristiche che di solito come dire infiammano l'attenzione popolare, quasi il silenzio. È un po' inquietante tutto questo.
Sì, è vero.
Cioè, non che noi vogliamo che Netflix ci faccia una serie sopra, per carità, però colpisce che su questo non ci fanno una serie sopra e su altre cose invece sì, lo segnaliamo come punto da registrare.
Sì, le cose sono proprio andate così, ma io ho cercato di darmi una spiegazione leggendo le cronache dell'epoca e vedendo un po' gli atti processuali, e cioè io sostengo che si è voluto che non diventasse una storia diversa, che fosse quasi una storia locale, per quanto addirittura riguarda altre città all'estero in Europa, che si ridimensionasse a una storia di due ragazzi della Verona bene, con dei problemi, con dei forti disagi. Se uno legge le perizie, lì ci sono padri distanti, madri fredde, quindi si è voluta ridurla in questi termini, e questo secondo me ha determinato anche la pubblicistica, perché se la stampa seguì dal punto di vista della cronaca soprattutto appunto nella regione Veneto con una certa presenza, dal punto di vista poi bibliografico le cose si riducono a pochissimo. C'è questo primo libro di questo Caneva, Augusto Caneva, che in realtà viene scritto prima del processo, e quindi addirittura dubita della possibilità che siano loro davvero i protagonisti di tutta la storia di Ludwig. Poi ci sono due libri, uno l'ho citato, della Monica Zornetta, che ha fatto un lavoro serio, secondo me il più serio di tutti, seguito da due volumi dei giornali veneti che venivano venduti in allegato al Mattino di Padova, al Gazzettino di Venezia, eccetera, che francamente è un plagio del libro della Zornetta. Francamente non so se la Zornetta abbia avuto vedere questi due volumi, perché sono letteralmente scoppiazzati anche nella punteggiatura in alcune parti, e poi non c'è più niente, non c'è stato più niente, e invece appunto meritava qualcosa, perché bisognava tirare rispetto a dei puntini le righe rispetto a quanto veniva fuori nell'ambito delle inchieste sulla strategia della tensione. In parte lo fa la Zornetta, e io credo che in altra parte doveva essere fatto con un maggior approfondimento, e questo è stato il senso del mio libro, cioè ricollocare la storia di Ludwig nel suo giusto contesto, che è il contesto della strategia della tensione.
Benissimo, ti ringraziamo e terminiamo, diciamo, con un'ultima nota abbastanza inquietante: il cinema Eros, quello che fu dato alle fiamme in Viale Monza 101 a Milano, non esiste più. Attualmente è la sede però di una setta evangelica fondata da un pastore brasiliano molto amico di Bolsonaro, diciamo molto vicino all'estrema destra religiosa. Fra l'altro questa setta è stata accusata di addestrare una specie di milizia militare che si chiama abbastanza minacciosamente i gladiatori dell'altare. Ecco, diciamo, come conclusione del libro ci sembra molto significativa.
Sì, l'ha detto una cosa all'uscita del libro, che l'amministrazione comunale di Milano mi ha fatto sapere di essere intenzionata a mettere comunque una targa a ricordo delle sei vittime lì. Adesso se ne occuperà la commissione comunale preposta, ma l'intenzione sarebbe quella, finalmente dopo tanti anni, di ricordare quei morti, che peraltro non erano dei pensionati come qualcuno poteva credere, che andavano al pomeriggio a dei cinema a luci rosse, erano dei ragazzi, sono morti in cinque, più questo medico che tentò di aiutarli, e un po'
che entrò dentro il cinema in fiamme per cercare di tirarli fuori.
Lui si guadagnò postumo una medaglia d'oro, ma nessuno volle poi ricordare questa storia, perché mettere delle targhe per dei frequentatori di cinema a luci rosse probabilmente avrebbe disturbato qualcuno, si riteneva la cosa, per ragioni di perbenismo, non opportuna. Invece adesso l'amministrazione comunale di Milano mi ha fatto sapere che sarebbero intenzionati invece a mettere una targa a ricordo dopo tanti anni per quelle vittime, perché sono vittime di terrorismo, non sono vittime di due pazzi, sono le vittime di un'azione terroristica, come sottolineo, la più grave dopo la strage di Piazza Fontana.
Benissimo, Saverio, ti ringraziamo. Ricordiamo il titolo del tuo libro, I nazisti di Ludwig, il rogo del cinema Eros. Ancora un grande ringraziamento per essere stato con noi. Ti chiediamo di